Allora siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã, come sempre su TMV Radio ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Marco Piccari e Lucio Marinucci qui con me.
Ben ritrovati.
Allora vado a dare subito il buon pomeriggio con noi Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Trovato, non ci mancherebbe, grazie a te. Gianni Bezzi, che ritrovo sempre con grande piacere. Ciao Gianni.
Ciao Gianni.
Eccomi qua, ancora con voi.
E Michele Padovano, che ringrazio. Ciao Michele. Ciao Michele, ben trovato.
Ciao ragazzi, un caro saluto a tutti quanti.
Allora, sentite, vi faccio commentare una news che ci dice subito Lucio, molto importante.
Sì,
vai.
Fresca ufficialità della Fiorentina, leggo direttamente il comunicato. Fiorentina ha annunciato oggi che il consiglio di amministrazione della società si è riunito ed ha nominato Giuseppe Commisso presidente. Assume la carica di presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all'interno della governance del club. Chiaramente parliamo del figlio dell'ormai compianto ex presidente. Per me è un onore assumere la presidenza della Fiorentina, ha dichiarato Giuseppe Commisso. Desidero esprimere il mio pieno sostegno anche a Mark Stephen e Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del club. La società conferma dunque il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale ed internazionale. Quindi un segno di continuità, appunto. Giuseppe Commisso già era nella governance del club, ma adesso diventa ufficialmente il presidente della Viola.
Gianni Bezzi, parto da te, un commento su questa news, quindi continuità all'interno della famiglia Commisso.
Ma questa devo dire che è una bella notizia, perché Commisso io credo che sia stato un presidente che ha piaciuto a tutti, a molti, anche a chi ovviamente è lontano dalle vicende della Fiorentina, nel senso che non è di casa Firenze, in casa Viola. E questa sua prematura scomparsa ha creato ovviamente un momento di grande smarrimento. Abbiamo visto come la squadra ha faticato anche a livello tecnico, perché poi quando ovviamente il club subisce un momento di vuoto così importante, no? Vi ricordate, Commisso era sempre e spesso sugli spalti da Artemio Franchi, poi negli ultimi mesi non si era più visto. E quindi diciamo che la Fiorentina ha vissuto un momento molto molto difficile, quindi all'insegna della continuità una bella cosa, perché ovviamente c'era un po' di incertezza, certo. Adesso penso che la piazza di Firenze possa ripartire con un altro tipo di sensazione, soprattutto di serenità.
Michele Padovano, un tuo commento, perché poi insomma serviva anche un segnale, no, al club per avere continuità da questo punto di vista, Michele.
Avercene proprietà del genere, peccato che ci abbia lasciato il presidente Commisso, perché oltre che essere una proprietà molto solida era anche molto simpatico, quindi sono del parere che sono convinto che proprietà di questo tipo dovrebbero essercene di più, anzi facciamo un appello alle amministrazioni di aiutarli, chi ha intenzione di fargli stati, a promuovere certe cose, non a bloccarli con la nostra burocrazia, perché credo che in questo momento l'unico paese che è indietro per quanto riguarda gli stati siamo noi.
Sì, verissimo. Tra l'altro lui lo voleva costruire, Michele, voleva appunto fare...
Era parte del progetto a lungo termine.
E comunque ha stanziato dei soldi anche nella ristrutturazione dell'Artemio Franchi.
Sì, certo,
infatti,
ovvio.
Proprio per quello dico che quando c'è una proprietà che mette soldi suoi per ristrutturare gli stadi, e noi, voglio dire, oramai siamo indietro anni luce rispetto agli altri paesi, secondo me le amministrazioni dovrebbero fare carte false per far sì che questi progetti vanno avanti invece di mettere i bastoni fra le ruote come spesso avviene.
Antonio Paganin.
Beh, al di là di aggiungere quello che i tuoi ospiti hanno già in maniera esaustiva già detto, penso sia importante ed è bello quando una famiglia dà continuità a un lavoro di una figura importante come è stato il padre. È una persona, io lo vivo dall'esterno, che però ha fatto tanto a mio modo di vedere per la Fiorentina, è cresciuta molto nell'arco del tempo. Ricordiamoci anche del centro sportivo, che penso è stato, diciamo così, uno dei fiori all'occhiello di quello che è stata la gestione Commisso. Auguro il meglio a chi ha preso le redini e dispiace per quello che è successo, però fa capire quanto questa famiglia tenga la Fiorentina, per cui un grandissimo bocca al lupo.
Eh sì, un bel segnale da questo punto di vista, no? Che poi era quello che...
Marco, se mi permetti, sì, ti volevo aggiungere, perché in un momento dove invece a Roma c'è un grande smarrimento, no, a livello societario, per una squadra di Roma, sì, non ovviamente la formazione, il club giallorosso, ma l'altro, ecco, questa cosa che sta accadendo a Firenze invece è una cosa molto importante, molto bella, proprio perché io credo che un club diciamo al primo posto deve mettere un discorso, come voglio dire, di grande empatia, di grande voglia di costruire insieme, di fare delle cose insieme alla gente e a quel popolo come il popolo viola.
Va bene, facciamo un in bocca al lupo naturalmente. Poi tra l'altro stasera gioca Coppa Italia la Fiorentina,
sì,
e quindi
con il Como
è un'altra bella opportunità, sì, per onorare sempre Commisso anche in questa partita. Sentite, approfitto un attimo proprio per sentire anche un vostro pensiero, Antonio, tu che conosci anche molto la piazza, che idea vi state facendo di questo blackout del Bologna che nelle ultime 10 partite,
ne ha vinta
una sola, ne ha perse 6 e 3 pareggi. Antonio, che idea ti stai facendo?
Un momento un po' così, non dico che me l'aspettavo, però il cambio che è stato fatto in termini proprio di idea calcistica, per quello così che ho visto negli ultimi periodi, ti porta via tanto dal punto di vista proprio delle energie nervose, fisiche, per quello che sta proponendo Italiano. La difficoltà in questo momento penso sia anche un po' fisiologica, non è facile mantenere quei ritmi. Ricordo ancora ben presente quando nella Supercoppa il Bologna ha fatto una partita incredibile in termini di intensità e sembra quasi che abbia lasciato a Riyad le ultime gocce di energia di quella che era la sua caratteristica principale. Probabilmente in questo momento paga qualche cosina, ho avuto modo anche di vedere la partita con la Fiorentina e ho avuto l'impressione che proprio ci sia in questo momento qualche proprio difficoltà a mantenere quel tipo di ritmo. È un calcio molto dispendioso, perché chiaramente il concetto di Italiano quale va a bypassare quelle che possono essere alcune tecniche con quel tipo di organizzazione, con quel tipo di intensità che lui mette. È chiaro che non avendo una rosa profondissima non è così semplice mantenere sempre quel livello. Probabilmente è una fase un po' di transizione, perde magari qualche certezza e ci può stare, ma non cambia il lavoro che è stato fatto. Ricordiamoci che l'anno scorso ha fatto un capolavoro, ci sta quest'anno anche complice i tanti impegni che il Bologna ha, probabilmente è andato un po' a minare quella che è poi la sua caratteristica principale, per cui la riaggressione a tutto campo e questa difficoltà di mantenere alta l'intensità. Io la metto sotto la voce calo fisiologico che ci sta.
Padovano?
Direi preoccupante perché 8 sconfitte sono molte, una squadra che ci aveva abituato a delle prestazioni eccellenti, vincere a Genova 2-0, farsi recuperare, vuol dire che i calciatori non hanno più delle certezze che prima avevano, quindi chiaramente noi possiamo soltanto giudicare guardando la partita, credo che i dirigenti, l'allenatore, avendoli sotto mano tutti i giorni, avranno degli elementi in più e cercheranno di risolvere una problematica che in questo momento secondo me è importante, perché ripeto, il Bologna è una squadra che era una delle squadre che ci rendeva veramente orgogliosi sia in Italia che in Europa, quindi ha perso qualche certezza, quindi non so se sarà un problema fisico, mentale o quant'altro, quindi credo che loro dovranno lavorare per risolverlo, perché in questo momento 8 sconfitte sono un po' troppo.
Gianni?
Ma è evidente che il Bologna sta mostrando delle carenze in vari reparti del campo, soprattutto in difesa, e ci sembra quasi che abbia un problema di concentrazione, esattamente l'opposto di quello che aveva mostrato la scorsa stagione. Poi ho letto anche che ci sono un po' di critiche rivolte per come è stato affrontato fino adesso anche il mercato, e che magari forse anche nel mercato estivo, che poteva sicuramente portare qualche giocatore forse più importante per quello che poteva esprimere in questa stagione il Bologna dopo quello di quanto di buono ha fatto l'anno scorso. Però giustamente, come è stato detto, 8 sconfitte sono tante, e nelle ultime 5 partite il Bologna, voglio dire, ha fatto soltanto 4 punti, 3 sconfitte, e in questo momento piuttosto indietro, quindi direi che è forse, se mi consentite, a mio modo di vedere, un po' la sorpresa in negativo di questo campionato.
Ci può stare, staremo un po' a vedere.
Ci aveva un po' viziati. Ci aveva un po' viziati il Bologna, effettivamente.
No, però questo calo è stato sorprendente.
Ora, ci sono dei dati molto interessanti, sì, Marco, perché per esempio è calata anche negli scontri diretti. L'anno scorso, per esempio, nel totale degli scontri diretti, su 16 partite giocate aveva perso solo 5 volte. Quest'anno 5 volte l'ha persa in 9 partite giocate. E se guardiamo anche gli ultimi confronti con le big, c'era stata quella bella vittoria sul Napoli, sì, che sembrava potesse veramente aprire delle porte per le zone nobilissime della classifica. Poi negli scontri diretti, pareggiato con la Lazio, perso con la Juventus, perso con l'Inter, perso con l'Atalanta, pareggiato contro il Como, perso con la Fiorentina. Quindi anche il ruolino negli scontri diretti europei è calato tanto, e soprattutto tante sconfitte casalinghe. Negli ultimi anni se ne erano viste pochissime, quest'anno su 10 partite al Dall'Ara in campionato ne ha perse 4. Quindi anche quello che era un fortino
qualche
quasi inespugnabile
è venuta meno, dai.
Sì, piccola, sì, certezza, esatto, sì, anche sì, troppo piccola è venuta meno.
Michele, senti, invece certezze la Juve ne ha trovate tante in questo, con l'arrivo di Spalletti?
Beh, direi proprio di sì, è la squadra che di quelle che ha cambiato l'allenatore negli ultimi 2 mesi è migliorata in assoluto di più, ha aggiustato tanto, direi squadra verticalizza molto di più, crea occasioni da gol, ne prende pochi, quindi sono veramente numeri che bisogna fare i complimenti a Spalletti, perché è intervenuto in maniera decisiva e importante sia a livello tecnico-tattico, ma soprattutto nella testa di alcuni calciatori che prima obiettivamente non riuscivano a mettere in campo quelle che erano le loro qualità. Oggi riescono, uno su tutti mi viene a dire McKennie, un giocatore straordinario che ogni anno è sempre con la valigia in mano pronto ad andare via, e invece poi sistematicamente rimane e risulta determinante. Quindi in questa squadra di Spalletti credo che abbiano trovato veramente un jolly sotto tutti i punti di vista.
Ma una domanda che ti faccio, Michele, dove può arrivare? Cioè, nel senso, prima noi abbiamo messo un po' di numeri, no? Con l'arrivo di Spalletti dalla decima giornata, e li riproponiamo ancora, la Juventus ha fatto praticamente 27 punti, 2 in meno del Milan, che è secondo in questo momento in classifica, e che in questa classifica speciale dall'arrivo di Spalletti sarebbe ancora seconda, ma con la Juve a meno 2. Quindi 27-29 il Milan, 34 l'Inter, che sta facendo veramente un campionato in questo momento, c'è, cioè, un passo notevole. Ecco, dove può arrivare in questo momento la Juventus?
Secondo me sarà un'annata difficile, complicata. Hanno aggiustato l'allenatore, che non è cosa da poco, ma io non credo che sia una squadra pronta per lottare ai vertici. Quest'anno dovrà ovviamente entrare nelle prime 4, perché la Champions è troppo importante, per poi strutturarsi e prendere dei giocatori, secondo me, in quella fascia d'età lì dai 27 ai 30, cioè esperti, che possano aiutare questi giocatori giovani, molto forti, a crescere, perché sono troppo giovani. Quest'altro anno era la seconda squadra più giovane del campionato, quest'anno con il rientro di Kostić e Rugani l'età, la media dell'età è aumentata, però comunque è sempre una squadra molto giovane.
Ma può riprendere il Milan? Ti faccio questa domanda secca. È a 5 punti.
Io credo che sia difficile per le primissime posizioni. La Juventus deve avere come obiettivo, secondo me, il quarto, perché è quello che non deve scappare assolutamente. Ci sono squadre che stanno correndo molto, il Como, okay, la Roma, cioè, quindi io credo che debba concentrarsi su quell'obiettivo lì, perché è quello. Poi chiaramente se cominciano a mollare anche quelle davanti, cosa che io non credo, potrà pensare anche a qualcosa di diverso, però secondo me il focus è quello lì, è quarto posto e non fartelo scappare, perché secondo me sarà duro anche quello, perché le altre concorrenti daranno battaglia fino alla fine, secondo me.
Antonio, sei dello stesso avviso? Cioè la Juve con questo passo qui non può pensare di riprendere il Milan?
Ma per me è una grande sorpresa, perché ci eravamo sentiti qualche settimana fa, sinceramente non pensavo riuscisse a fare questo salto di qualità in avanti. E la dimostrazione è che se tu scegli la guida tecnica, giusta, dentro un ambiente, Michele poi conosce molto meglio di me l'ambiente Juve, e porti un allenatore vincente, automaticamente tutto torna alla normalità. Non me ne voglia Tudor, non me ne voglia chi l'ha preceduto.
No, ma è così.
Chiaro, quando hai un allenatore così, ti puoi permettere di tornare a pensare da Juventus. E questo giocatore lo sta facendo, l'ho visto anche l'altra sera con il Napoli, al netto, ripeto, della difficoltà del Napoli, ma poi dopo lo devi battere il Napoli.
Esatto.
Si può raccontare che c'era qualche defezione, che mancava Anguissa, che mancava Lukaku, che mancava De Bruyne, però dopo li devi battere. La Juve ha battuto il Napoli bene,
sì,
con grandissima cattiveria agonistica, con qualità tecnica, non concedendo praticamente niente, col piglio di una squadra, la Juventus, che è abituata a vincere. Mi ha ricordato per certi versi quando io l'affrontavo negli anni passati, e avvertivi il peso di una società, di un ambiente, di una squadra forte. È cambiato adesso l'interprete, per cui la guida è il condottiero, però quello che lui riesce a trasmettere in questo momento ha fatto una mezza magia, perché era molto distante. I numeri che avete citato ne è l'esempio. In questo momento la Juve è tornata in corsa per i primi 4 posti. Io sinceramente fino a qualche settimana fa, non mi vergogno a dirlo, avevo detto che la vedevo molto difficile.
Sì, sì, mi ricordo.
È anche bello, perché tante volte poi giusto viene anche smentito da quel punto di vista.
Vabbè,
lì,
ma poi il campo, noi siamo qui, commentiamo, poi il campo è chiaro.
Dei protagonisti, quasi tutti la davano difficilmente.
Si leggono un po' i numeri, si cerca un po' il periodo, però sa testimoniare che hanno fatto un salto di qualità in avanti enorme. Ripeto, chi è l'artefice di questo, poi dopo è lo staff e la guida tecnica in questo caso.
Gianni, tu hai sempre creduto nel Milan, hai sempre detto dall'inizio, però in questo momento Milan c'ha un ritmo un po' più lento, no? Diciamo, ad esempio,
della Juve.
Esatto, della Juve. No, ma anche nelle ultime 10 partite, dove l'Inter, abbiamo visto, ha fatto 28 punti, la Juve ha fatto gli stessi punti del Milan. È vero però che il Milan perde mai, perché non ha mai perso, non perde dalla sì, prima giornata, sì. Quindi c'ha questo grande, diciamo così, risultato, cioè non perdere, 21 risultati utili consecutivi.
Perde da agosto in campionato.
Tu pensi che, insomma, ci può essere qualcosa di diverso in questo finale?
Di diverso è difficile poterlo dire, perché come abbiamo detto anche un po' nella prima parte, io all'inizio della stagione, ad agosto, quando abbiamo fatto le previsioni, parlai del Milan come possibile anche squadra per correre per vincere lo scudetto, visto che in panchina secondo me ha uno degli allenatori più bravi che ci sono in circolazione. Poi può piacere un pochino o meno, insomma, il modo di esprimere il calcio di Allegri, però Allegri è una garanzia, no? Prima, quando dicevamo anche le cose della Juve, di quando c'era Sarri che diceva che non è una squadra che si può allenare, Allegri è stato l'allenatore per eccellenza, secondo me, anche se poi non è riuscito a vincere la Champions League. E quindi avevo qualche perplessità su Kivu al posto di Simone Inzaghi, invece questa Inter è comunque una grande rosa. Oggi ti dico che il Milan sicuramente ha messo qualche tassello al posto giusto, a cominciare dall'attaccante che mancava, e Allegri deve lavorare molto su Leao, perché Leao potrebbe essere sicuramente un giocatore, un valore aggiunto di questo Milan, però la sua inconsistenza a volte è quasi indisponente. Però io al Milan continuo a dare delle grandi chance di poter andare avanti bene, perché poi gli allenatori che sanno guidare le squadre bene in difesa, come la Roma, attenzione alla Roma di Gasperini, che ha la difesa top in tutta Europa, ha incassato soltanto 13 reti, sono quegli allenatori che una volta che mettono e registrano bene la fase difensiva, poi possono veramente andare abbastanza in alto. E volevo concludere dicendo ancora una cosa sul Bologna, se mi permetti.
Vai.
Perché l'anno scorso ha fatto veramente una grandissima stagione d'applausi, ritrovando una posizione in Europa che mancava credo da 40 anni, una cosa è un dato incredibile. Italiano è molto bravo, lui però è uno che gioca un calcio di grande proposizione, quindi ha bisogno di una squadra che sia un pochino al top in tutte le sue componenti. Adesso io però volevo aggiungere che do comunque fiducia ancora a questo Bologna, che è in difficoltà, perché non va dimenticato che col Bologna ci lavora Sartori, che è uno dei massimi dirigenti del nostro campionato, uno dei più bravi insieme a Di Maio. E infatti adesso, come abbiamo visto, il Bologna sta cercando di portare dalla Fiorentina di prendere Fassini.
Vediamo, chiudo così. Michele, tu lo conosci bene. Conte ci crede ancora secondo te allo scudetto? Ormai 9 punti sono tanti.
Ma guarda, come lo conosco io, lui non molla niente. Il nostro campionato,
neanche a meno 9.
Il nostro campionato ci ha insegnato che 9 punti non sono un'enormità, certo sono tanti, chiaramente se l'Inter continua a macinare vittorie così diventerà difficile, ma chiaramente ha avuto delle defezioni in Napoli obiettivamente importanti, perché avere degli infortunati del calibro di De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Lukaku, Politano, cominciano a essere delle assenze troppo importanti, che nonostante tutto lui ha continuato a stare nella partita anche a Torino. Io ero allo stadio il primo tempo fino all'1-0, la partita l'hanno fatta però con dei ragazzi molto giovani in campo e quindi sono convinto che lui non mollerà assolutamente.
Bene.
Questo non ci sono dubbi. Credo che sarà importante la partita di domani con il Chelsea, perché quella potrebbe ridare autostima, fiducia e tanto, veramente, se riuscissero magari a vincere la partita e a rimanere all'interno della Champions attraverso i playoff, potrebbe dare grande fiducia e magari recuperare qualche giocatore importante che in questo momento ne ha veramente molto bisogno.
Bene, bene, io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie Marco, a Michele Padovano, un abbraccio Michele. Grazie ancora.
Un saluto a tutti, ciao.
Che c'è Gianni? Dimmi. Dai.
No, questa la voglio dire perché prima mentre parlavamo guardavo un po' anche il computer, ma ho letto che la Lazio e Sarri potrebbero portare in questa sessione di mercato Zaniolo dall'Udinese, che è una cosa che ha fatto ovviamente fatto molto rumore. Zaniolo dall'Udinese alla Lazio.
Intanto, scusate, ciao, ciao.
Ciao Michele, ciao, grazie.
Ciao Michele.
Ma che vi devo dire? Io al momento adesso ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web e ci faremo dare delle ulteriori praticamente anche
una piccola bombetta, insomma, giocatore che è stato praticamente un po' per un periodo un'eccellenza della Roma, poi ha chiuso male con la Roma, ha avuto rapporti difficili con la Lazio.
A me mi sembra follia totale, però.
Però vabbè, ci teneva a dirlo.
No, hai fatto bene, ma mi sembra.
Qualcuno l'ha riportata.
No, però, mi sembra follia fare una scelta del genere anche da parte del calciatore.
Sì,
non so
d'accordo.
Che ne pensi Antonio, cioè questo già ci ha avuto una carriera veramente, in questo momento non si capisce. Poi torna a Roma, alla Lazio, dopo quello che ha fatto, ha detto, a me mi sembra veramente no,
perché
Antonio.
L'Udinese si sta trovando bene.
Antonio,
che poi è stato anche
penso che l'ultimo periodo Roma, Galatasaray, Aston Villa, Atalanta, Fiorentina, Udinese, vuol dire che qualcosa non va nel ragazzo e in chi lo gestisce. Io non voglio fare l'agente di Zaniolo,
no, fai bene.
Però c'è qualcosina che non va. Poi dopo torni a Roma dall'altra sponda indipendentemente che non può andare dove vuole, però come avete detto voi, c'è
Roma deve girare, Antonio deve girare con la scorta, rischia.
No, immagino.
No, non è una bella cosa questa, intendiamoci, nel senso, perché poi come dice Antonio, uno è libero di andare dove vuole, però io penso che se tu vuoi fare un percorso di tranquillità calcistica e cercare di trovare continuità,
ma Udine, la piazza più adatta,
stai lì, ma dov'è,
almeno cioè, fino a fine stagione,
almeno fine
poi.
Stagione poi vedi, perché mi sembra, poi per carità, io Antonio non, Gianni non contesto nulla, nel senso uno è libero di fare, poi ci sono accordi economici, quello che volete, però mi sembra, cioè io credo che poi devi guardare anche la tranquillità, la possibilità di lavorare in un certo modo, io certe volte
anche l'ambizione, se non sbaglio, di voler rientrare nel giro della nazionale.
Sì, beh, però nella nazionale ci puoi rientrare anche stando all'Udinese, se fai bene, non penso che
dieta,
esatto, che Gattuso non veda chi fa bene,
facendo anche molto meglio che nelle passate stagioni a Udine.
No, vabbè, attendiamo, dai, il mercato si chiude il 2 e staremo a vedere se ci saranno colpi di scena di questo tipo. Grazie a Gianni Bezzi, a presto Gianni, un abbraccio.
Ciao, ciao Gianni.
Grazie anche ad Antonio Paganin, un abbraccio Antonio.
Grazie a voi.
Ciao Antonio.
Ci fermiamo, recuperiamo un po' di messaggi, facciamo un blitz anche nella redazione di Tutto Mercato Web, torniamo subito.